Ecco, diamo inizio a questa nostra ultima meditazione con la lettura della seconda parte dell'inno cristologico dei Colossesi, di cui abbiamo già meditato la prima parte ieri sera. Egli è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione. Qui l'inno inizia una serie di titoli cristologici che ci fanno recepire chi è Gesù. L'uomo Gesù, il Figlio di Dio, e nel suo essere uomo, chi è? È un semplice uomo o vi è in lui un mistero racchiuso che si sta rivelando di generazione in generazione fino al suo compimento? Anzitutto, egli è l'immagine del Dio invisibile. Che significa immagine? Immagine significa che egli ha in sé la presenza del Dio invisibile. Questa presenza del Dio invisibile in Gesù continua anche oggi nella Chiesa e continua esattamente nel Vangelo. Nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 4, al versetto 4, cominciamo dal 3, che dice: e se il nostro Vangelo rimane velato, lo è in coloro che si perdono. In loro, increduli, il Dio di questo mondo ha accecato la mente, perché non vedano lo splendore del glorioso Vangelo di Cristo, che è immagine di Dio. Ecco, voi notate, Gesù è immagine di Dio e questa immagine si imprime nel suo Vangelo di gloria, ripieno della sua gloria, per cui risplende in coloro che credono ed è velato in coloro che non credono. Quindi voi comprendete che davanti al Vangelo ci vuole un timore e un tremore che indica la ricezione di esso come la presenza e la manifestazione di Cristo. Prima ancora che sia spiegato, che sia compreso, bisogna essere davanti adesso come coloro che adorano la presenza di Cristo in mezzo a loro. Per quello la Chiesa circonda l'annuncio evangelico con solennità, con l'alleluia, il versetto alleluiatico, con l'ascoltarlo in piedi, con segni anche visibili all'evangeliario e altri segni, per cui dobbiamo abituarci a un immenso rispetto del Vangelo di Cristo, perché vi è impressa la sua gloria e quindi è riflessa la sua immagine. Per cui egli è l'immagine del Dio invisibile che si fa visibile a noi per bontà divina, perché l'uomo ha bisogno di Dio, di conoscere Dio, di amare Dio, e non troverà mai la vera felicità finché non avrà amato Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le sue forze. Recepirà sempre in tutto quello che fa quella punta intima di tristezza e di amarezza che è la nostalgia di Dio, confessata, negata, implicita, esplicita. Ognuno di noi porta la nostalgia di Dio perché siamo immagine e somiglianza di Dio. Per cui Egli stesso fa risplendere questa luce della sua gloria quando è annunciato il suo Evangelo. E quindi oserei dire che più noi diventiamo immagine di Cristo e in Lui immagine di Dio, più noi recepiamo questa gloria del Vangelo, e la recepiamo proprio in noi e la riflettiamo nella nostra stessa vita. È il primogenito, qui dice, di tutta la creazione, possiamo anche tradurre di ogni creazione, perché unica è la creazione di Dio, ma è articolata in momenti diversi. Diversa è la creazione delle realtà spirituali, diversa è la creazione delle realtà che chiamiamo fisiche, a cui noi stessi apparteniamo come punto di incontro tra il visibile e l'invisibile, perché l'uomo non è solo nella realtà visibile e anche in quella invisibile, quindi siamo questo punto di raccordo. Per cui ogni ordine della creazione, in ogni ordine, egli è il primogenito. Ora, primogenito è in riferimento alla creazione, come unigenito è in riferimento al suo essere il figlio di Dio, in quanto assunto la forma di servo, commenta un autore medioevale che si chiama Erveo. Egli è il primogenito tra molti fratelli, in quanto è nella sostanza della divinità, egli è l'unigenito figlio di Dio. Quindi in lui tutto converge, come colui che è il primo in tutto. Per cui, in quanto è il primogenito di ogni creazione, sia visibile che invisibile, in lui tutte le creature convergono come nella loro unità. Essi si unificano in Cristo. Nessuno ha in sé il principio unificante di se stesso, ma il principio unificante di se stesso, sia degli angeli che degli uomini, ma che anche di tutta la creazione che chiamiamo inanimata, è il Cristo. Perché mai è il Cristo il principio unificante di tutta la creazione, sia invisibile che visibile? Perché tutte le creature portano in sé la sua impronta. Egli è il Verbo, il Logos. In principio era il Verbo. Il Verbo era presso Dio, il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. ci dice appunto l'inizio del Vangelo di Giovanni. Quindi tutte le creature portano in sé questa impressione sua, e queste impressioni del Logos nelle creature i greci, sia padri che scrittori, le chiamano i logoi, cioè le ragioni dell'essere sono nel Verbo. Egli è l'essere nella sua pienezza, perché in lui, come vediamo alla conclusione dell'inno, abita la pienezza della divinità corporalmente. Quindi tutte le creature si dicono riferite a lui per l'impressione che hanno, per le ragioni del loro esistere in sé, che sono le ragioni che provengono da lui e sono in lui racchiuse prima della creazione del mondo. Quindi tutta la creazione è un'espansione di luce, di grazia, di gioia dell'unico Verbo di Dio, del Cristo, il primogenito di ogni creazione. E tutto in lui quindi si ricapitola e tutto tende all'unificazione in lui, come abbiamo visto nella lettera agli Efesini. Il disegno del Padre è di ricapitolare tutto in Cristo, di fare di lui il capo di tutta la realtà visibile e invisibile. Quindi le ragioni d'essere sia delle creature inanimate come anche e soprattutto di quelle razionali, che quindi degli angeli e degli uomini, sono ragioni che sono scritte prima nel Verbo, nel Logos, e si espandono quindi beneficamente. Il Padre vuole la creazione, ma il Padre, nell'atto in cui la vuole, tutta la racchiude nel suo Figlio, sia quella invisibile che quella visibile, e dal suo Figlio essa emerge nel tempo e nello spazio, che sono creati con la creazione stessa. Il tempo e lo spazio emergono secondo l'ordine proprio, in un'armonia appunto dell'invisibile col visibile, in modo che tutta la creazione celebri un'unica lode in Cristo. Quindi in lui sono appunto, perché in lui furono create tutte le cose nei cieli e sulla terra. Quindi in lui furono create, sono espressione, emanazione, ma non emanazione nella stessa ordine di natura, perché egli è della natura divina, e diciamo perciò sono creazioni, ma sono creazioni in lui, emergono nell'essere e nell'esistenza secondo il tempo e lo spazio dall'unico Verbo di Dio in virtù della volontà del Padre. Quindi lo Spirito Santo si diletta nel vedere e nell'ordinare tutta la creazione e appunto unificarla in Cristo, e in Cristo quindi consegnarla al Padre. Troni, dominazioni, principati e potestà. Chi appunto ha adattato l'inno non ha voluto mettere questa denominazione. Come voi ricordate, quando recitate l'inno appunto al Vespro del mercoledì, non direte mai troni, dominazioni, principati e potestà, perché purtroppo noi non abbiamo una teologia degli angeli molto sviluppata, è ancora molto ingenua la nostra teologia degli angeli, è molto infantile ancora, l'ance, più in là dell'angelo custode noi non andiamo, e di un angioletto con le alucce tutto carino, bellino, eccetera eccetera, che poi quando si è all'adolescenza lo si abbandona, perché è ovvio, fa parte dei giochi dell'infanzia, quindi si abbandona l'angeluccio custode, no? E gli angeli scompaiono dall'orizzonte della vita spirituale e anche della predicazione stessa. Spesso perché sembra di parlare di chissà che cosa nel parlare degli angeli. Invece gli angeli sono creature bellissime, sante, potentissime, intelligentissime. Quando il Signore creò il primo degli angeli, che è Lucifero, lo creò di uno splendore inimmaginabile, come le sante scritture ci riflettono. Poi questo angelo si è ribellato in rapporto all'umanità di Cristo, come dicono i nostri padri, non ha voluto accettare la mediazione del Verbo per essere in rapporto a Dio, ha voluto salire il trono della gloria senza il Logos, senza il Verbo, senza il Figlio. È l'orgoglio che poi ha insinuato nell'uomo, quindi lo insinua poi anche a noi in un certo qual senso. Ecco, allora queste creature che spesso negli scritti apostolici, soprattutto di Paolo, sono presenti, già ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato dei vari spazi spirituali, che sono appunto dominati da singole potenze, che sono chiamati troni, dominazioni, principati, potestà, che sono poi nove cori angelici, che quando noi eravamo bambini al catechismo lo imparavamo, quali sono i nove cori angelici. Adesso non oso ripetervi, perché può darsi che mi inciampi anch'io lungo il cammino, quindi sono appunto questi cori, no? Angeli, arcangeli, eccetera, che sono avvolti in qualche prefazio. Ci sono, ad esempio, nel secondo prefazio del tempo ordinario ci sono i nove cori angelici alla conclusione, insieme agli angeli, agli arcangeli, ai cherubini, ai serafini, principati, troni, potestà, dominazioni, eccetera, cantiamo, eccetera, l'inno della tua gloria. Quindi sono potenze importantissime, i cui nomi designano non tanto la natura quanto il loro ufficio, cioè i troni designano un ufficio particolare, consiglio, dominazioni, principati e le potestà, quindi hanno in sé anche titoli molto simili a quelli divini, perché partecipano della gloria e della santità divina. Pur nella loro grande potenza, che appunto appare superiore a quella del Cristo, come dice la lettera agli Ebrei, perché per breve tempo è stato fatto inferiore agli angeli, ma che ora è coronato di gloria e di onore, quando era in mezzo a noi, egli si è annientato nell'essere uomo, quindi si è fatto anche inferiore agli angeli, quanto a presenza umana, non certo quanto alla sua divinità, perché entrando nel mondo lo adorino tutti gli angeli di Dio, dice appunto la lettera agli Ebrei nei primi due capitoli in cui tratta del rapporto di Cristo con gli angeli. Quindi tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui, per Lui, cioè in rapporto a Lui. Egli è il mezzo e il fine di tutta la creazione. Proprio imperscrutabile è il disegno di Dio per quello che Egli ci ha rivelato nelle sue divine scritture. Noi comprendiamo che nell'atto stesso ineffabile della divina generazione il Padre ha voluto dall'eternità arricchire il Figlio della creazione, delle sue opere, perché egli possa beneficare altre creature dell'amore del Padre, della bontà del Padre, ed è quello che il Signore Gesù è venuto a fare in mezzo a noi, proprio per questo amore che egli ha per tutta la creazione, un amore traboccante che egli vuole appunto riversare su tutte le creature. E questo appunto è molto bello, ecco, che di avere un simile Signore su di noi che ci ama alla follia. Ognuno di noi è amato alla follia dal Cristo, proprio perché egli vuole continuamente recuperare in noi la sua immagine, la sua bellezza e la sua santità. Egli è prima di tutte le cose e tutte sussistono in lui. Egli è prima di tutte le cose, indica cioè che egli era prima che il mondo fosse. In principio era il Verbo, quell'era indica l'eternità, non tanto una scansione del tempo. Egli è prima, sta in rapporto a loro come colui che è e che quindi le fa essere, e tutte sussistono in lui. Non solo esistono, ma sussistono, cioè hanno l'esistenza motivata e armonizzata con tutte le altre creature. E quindi tutte le creature si ordinano, si coordinano, si integrano, si cercano proprio per integrarsi in quell'unità che appunto è data dal Cristo, che li unifica e li ricapitola in sé. Così Gesù si pone con la sua umanità in quel punto di congiunzione del mondo visibile con l'invisibile, dell'eterno col tempo, dell'infinito con il finito, dello spazio del senza spazio, del prima dello spazio, per cui tutto in lui viene unificato. Per cui il mondo non potrà mai andare nel caos. Tutti i messaggi futuristici che annunciano una situazione caotica, non sarà mai possibile che questo avvenga, perché egli è il Signore che opera e mette un limite alla potenza dell'uomo, alla follia dell'uomo, gli impedisce di arrivare al punto estremo da congiungersi all'altra follia che è quella del Satana. Ma tutto è disciplinato dal Cristo, perché tutto converge verso la pienezza della realizzazione del suo disegno. Quindi egli dosa i castighi all'umanità secondo la durezza di cuore degli uomini, perché tutto serve per educare il cuore umano alla conoscenza di Dio. Ma l'Apocalisse avverte che l'uomo, anche sotto gravi castighi, gli uomini non si convertirono, non abbandonarono la pratica dell'idolatria. Incomprensibile è la durezza del cuore umano, perché la stessa razionalità non riesce a sbloccare punti di durezza, di chiusura, di ribellione che sono nel cuore dell'uomo. Quindi è un cammino davvero che poi l'Apocalisse ce lo presenta con molta chiarezza in quella lotta finale del Cristo e dell'Anticristo. L'Anticristo emerge lungo la storia e si esprime in realtà, in persone ben precise. Anche il secolo scorso ha avuto i suoi anticristi reali, veri anticristi, cioè non parvenze ma reali, perché in quelle menti umane c'era veramente la follia diabolica e l'ebbrezza di un potere che si voleva scatenare in tutte le sue espressioni per dominare sugli uomini e quindi obbligarli a una scienza, a un'adorazione della forza imperiale. L'impero ci sarà sempre lungo la storia, ora è quello americano, può essere ormai l'impero cinese, quello asiatico, ci sono sempre questi imperi che si coagulano, diventano forti, adorano se stessi, creando le simbologie a cui gli uomini devono piegarsi. Ad esempio il mercato è espressione imperiale, perché tu devi piegarti a questa forza, a portare il marchio di questo impero, sei obbligato a portare il marchio, e quindi essere cristiano vuol dire arrivare a una radicalità tale di servizio al Vangelo di Cristo che è il rifiuto del marchio, quindi è la marginazione, è la persecuzione, spesso è la morte. Cioè sono la lettura della storia, non è solo una lettura basata su leggi economiche, politiche, militari, ma c'è una metastoria nella storia che appunto è rivelata a noi dalla Divina Scrittura e che la Chiesa fa sua nell'annuncio agli uomini. Poi se ci sono uomini della Chiesa che tradiscono questo messaggio ne risponderanno loro, ma la Chiesa in sé annuncia, ci sarà sempre chi annuncia quello che bisogna annunciare, ci sarà sempre. Poi il Signore può creare un profeta anche dalla donna più umile di questo mondo, creare un profeta, una profetessa, un profeta da qualcuno che tu non sai nemmeno che esista. Egli è libero, non passa attraverso quello che fanno gli uomini. È il Signore. Lo Spirito spira dove vuole. Tu ne senti la voce, ma non sai dove venga e dove vada. Quindi la Chiesa vive nello Spirito. E chi è dallo Spirito conosce la Chiesa. Chi non è dallo Spirito, ma è dalla carne, non conosce la Chiesa. La vede un luogo di potere e di dominio. E quindi cerca quello, danaro, carriera, successo in seno alla Chiesa, e danneggia perciò la Chiesa stessa, ma non dal punto tale da distruggerla, perché il Signore non permette e impedisce ogni distruzione della Chiesa di Cristo. Anche là dove è perseguitata, dove è stata ridotta a nulla, ricordatevi, in quella terra c'è il seme evangelico che può dormire anche per secoli, ma verrà il giorno in cui rifiorerà improvviso e potente e quindi darà nuova fioritura secondo la legge dello Spirito. Quindi noi non abbiamo paura nella Chiesa di Cristo, non abbiamo paura. Procediamo con la forza che ci viene da Dio. Quindi il Signore è anche il capo del corpo, cioè della Chiesa. Egli è il principio, il primogenito dai morti, per ottenere il primato su tutte le cose. Quindi Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. Pensato dall'eternità il Figlio di Dio, il Verbo, come il Cristo, è pensato come il corpo della Chiesa, perché non può il capo essere senza il corpo e il corpo senza il capo. Per cui la grandezza del Cristo è la grandezza della Chiesa. Per cui, come Egli è umiliato nel tempo e nella storia, la Chiesa è umiliata nel tempo e nella storia. Come la Chiesa appare a chi non è credente come realtà puramente visibile, così la Chiesa, così il Cristo, come è apparso il Cristo, così la Chiesa in realtà, in questa sua realtà puramente umana, nasconde e rivela quella bellezza e santità e quella pienezza che appunto ha in Cristo, e non può questo esserle mai tolto. Perché? Perché il Signore, come dice la lettera agli Efesini, purifica continuamente la Chiesa, le toglie ogni macchia, ogni ruga, cioè è rigenerata in continuazione. Come lo siamo noi in quanto membra della Chiesa? Siamo continuamente ringiovaniti dal Cristo, purificati nel flusso vitale dell'amore suo per la sua sposa. Quindi il lavacro del battesimo, una volta ricevuto per sempre, è sempre in noi, quell'acqua mormora dentro di noi, mormorazione che è lo spirito che grida Abba Padre. Quindi è un'acqua che esce da noi sovrabbondante, purissima, che ci lava, che zampilla fino alla vita eterna. Quindi in noi c'è sempre questa sorgente. Tu non hai da andare chissà dove per purificarti. Entra in te stesso e ivi c'è la sorgente che ti purifica, ed è lo Spirito Santo. Questo, voi capite, non toglie il sacramento della riconciliazione, perché ogni realtà invisibile ha sempre un corrispondente visibile nella Chiesa. Così come l'acqua dello Spirito purifica i nostri peccati, così questa purificazione si esprime nel gesto sacramentale della riconciliazione. Come il corpo di Cristo, che siamo noi, si rende visibile nella Chiesa e si rende pure visibile nel sacramento del corpo e del sangue di Cristo. Tutto si fa visibile nei segni sacramentali, proprio perché l'economia della grazia si comunica a noi attraverso i segni sacramentali. Quindi guai a chi divide il segno visibile da quello invisibile. Sono intrinsecamente unite. Quindi Egli è il principio. Voi sentite che il termine è usato in modo assoluto. In Apocalisse 3,14 si dice che Egli è il principio della creazione di Dio. Qui è il principio in modo assoluto. Il principio. Nessuno è il principio. Solo il Logos, il Verbo, è il principio. Primogenito dai morti, cioè il primo che risuscita dai morti. ma essendo primogenito dice riferimento a noi, quindi egli garantisce la risurrezione dei nostri morti. Questa non si dimostra fisicamente né naturalmente. La natura non ammette la risurrezione, ammette il riciclo, ma non la risurrezione. Tanto che filosofie hanno la reincarnazione, hanno queste, la metempsicosi, sono queste dottrine che anche l'induismo, il buddismo hanno, perché appunto non possono ammettere la risurrezione dei morti. Anche quando Paolo l'annuncia all'Areopago, gli dicono: ti ascolteremo un'altra volta. È impossibile per la mente umana concepire la risurrezione. Proprio perché è un'esperienza la risurrezione, quella che il Cristo ha fatto come primogenito e che quindi egli comunica a noi tutti. E quindi che cosa fa il Signore? Il Signore immette la risurrezione nella storia umana. Gli uomini sono dominati dalla morte, inconsciamente, consciamente, la vedono davanti a sé, Cristo stesso l'ha visto davanti a sé. Meditavamo nel primo inno, quello ai Filippesi, e ha avuto paura e angoscia. E anche noi uomini abbiamo paura e angoscia per la morte. E non bisogna mai pensare che averne paura sia una viltà, sia l'incredulità. È uno stato della natura umana. Quindi non possiamo negare questo. Anche quando Socrate, diciamo tra virgolette, deride la morte nell'Apologia di Platone, lo fa, oserei dire, sforzandosi, applicando ad esse il criterio che è sempre stato il criterio suo, quello dell'ironia. Ironizzare sulla morte. Quindi ironizzare su tutto, per cui beve la cicuta e ne ascolta nel suo corpo gli effetti fino a che non muore. E questa apologia di Socrate è l'esaltazione della morte del saggio, che la sa affrontare con quella ironia, tanto che dice appunto, morendo, di immolare un gallo a Esculapio, il dio della medicina, quasi ultimo atto ironico contro il divino. Ma queste forme non sono proprie della natura umana, sono quindi sforzi che la mente compie sull'uomo per negarne una parte di sé. Invece la paura, l'angoscia della morte che prende ogni uomo è vinta solo nella forza della risurrezione, cioè recepire in Cristo la morte come un sonno. Cioè chi muore in Gesù si addormenta, sente che si addormenta in lui, nel suo spirito, quindi è custodito per la risurrezione e attende la risurrezione dal sepolcro. Questa è la morte cristiana, non è la morte di un eroe, è la morte di un uomo semplice che si sente nelle braccia del Cristo e si sente quindi come un bambino consolato e messo nel letto per dire: ti sveglio, adesso dormi, poi ti sveglierò io, come dice con Lazzaro: Lazzaro, vieni fuori. Ecco, questa è, altrimenti la morte è angosciante. Perché piacque di fare abitare in lui tutta la pienezza. Il Padre si compiacque di fare abitare in Cristo tutta la pienezza. Cosa si intende con questa pienezza? Si intende che nel Cristo vi è tutta la pienezza. Certo, ho capito che ho usato una tautologia, ma adesso cerchiamo un momento di capire questo termine. Nel momento in cui si fa uomo, nulla in lui diminuisce, né della sua divinità, né della sua potenza creatrice e riformatrice, né dell'essere il primogenito tra molti fratelli. Ma questa pienezza in lui è conservata ed espressa nella sua umanità, anche nella sua storicità di uomo che si è fatto carne, quindi ha svuotato se stesso, che si è umiliato fino alla morte di croce, che ricapitola in sé tutta l'umanità nella drammaticità della sua passione, che si esprime questa pienezza nell'amore verso noi uomini, curandoci, sanandoci, risuscitando i morti e così appunto. Quindi questa pienezza è appunto tutto in lui, tutto Dio, tutto l'uomo, tutta la creazione visibile e invisibile è in lui. Non c'è nulla che sia fuori di lui, tutto è in lui. Quindi egli è l'incontro tra tutte le creature, ma non solo, è l'incontro con Dio, in quanto in lui, come dice subito, è la pienezza della divinità corporalmente. E per mezzo di lui riconciliare tutte le cose, rapacificando con il sangue della sua croce, cioè per mezzo di lui, quanto è sulla terra e quanto è nei cieli. Ora, la realtà, la creazione, sia quella invisibile che quella visibile, è stata attraversata dalla ribellione a Dio, dal peccato, da questa storia umana che porta lontano da Dio. Quindi, ascoltando il linguaggio di Paolo, dalla presenza delle potenze spirituali che cercano di creare i loro domini in seno agli uomini, creando quindi quella sapienza, quella scienza che caratterizza le singole civiltà, e tutto quello che appunto è diviso si riconcilia per mezzo di lui e rapacificando con il sangue della sua croce, cioè per mezzo di lui, quanto è sulla terra e quanto è nei cieli. Notiamo questo accento sul sangue, proprio perché il sangue è nei sacrifici la parte che serve per sancire un patto, ad esempio, per significare la purificazione, perché il sangue è la vita, come dice nella Genesi. Quindi, essendo la vita, Cristo nel suo sangue rende la vita presente e operante in modo efficace. In un certo senso, quando il suo sangue era dentro di lui, era anche dentro di lui la vita e si comunicava parzialmente alle creature. Quando invece è stato immolato ed è stato tutto svuotato del suo sangue, fino a che anche il sangue del costato viene trafitto ed esce assieme all'acqua, come sappiamo dal Vangelo, e allora il Cristo è pienamente svuotato del suo sangue, allora la vita è tutta uscita da lui. Dio è morto. E dalla sua morte è venuta la vita. Io non so andare avanti in questo discorso, però recepisco, intuisco che c'è nel sangue una forza che la mente mia ora non può cogliere e comprendere. C'è Dio dissanguato. Pensate a questa immagine. Dissanguato. Come in un certo senso si dissangua ogni volta che celebrata l'Eucaristia. In cui lui si dà tutto. È un'azione serissima per lui, il massimo di quello che egli fa è l'Eucaristia. C'è tutto. C'è tutto lui e in lui c'è tutto il Padre, tutto lo Spirito. C'è tutta l'umanità, c'è tutta la Chiesa, c'è tutta la storia, ci sono tutte le realtà visibili e invisibili racchiuse in quell'azione che è il culmine e il principio della vita della Chiesa. Cioè, quello che è triste è quando noi ritualizziamo l'Eucaristia, perché la banalizziamo. Non la sentiamo più viva, ma un rito da svolgersi con parti noiosissime che sono le più grandi, come la preghiera eucaristica, per cui noi preti siamo sempre obbligati a fare quel benedetto canone secondo, perché è il più corto. Perché abbiamo fatto troppo lungo l'omelia, o perché la gente si distrae, quindi dobbiamo fare la preghiera eucaristica il più breve possibile e spesso anche deterrente. Cioè, è terribile la banalizzazione dell'Eucaristia. Bisogna liberare l'Eucaristia da tanti preconcetti di cui l'abbiamo accolta, l'abbiamo resa triste. Infatti, come se già si rilevava, facce da funerali all'Eucaristia, non facce gioiose, belle, di stesse, di chi si sente a casa e vuol stare un po' in casa, a godersi la casa e dire: oh, adesso mi riposo, come quando si è a tavola, che si vuole, si sta un po' distesi, si mangia in pace con la propria famiglia. Così l'Eucaristia. Cioè, tu guarda come una comunità celebra l'Eucaristia, sai com'è quella comunità. Anche se ha mille attività, anche se appare invidiabile, se celebra male l'Eucaristia è una comunità terribile quella. Ci sono delle cose terribili in quella comunità. E io non oso andarle a vedere, perché proprio non mi piace delle cose brutte. Ecco, per dirvi allora, il Signore ha preso sul serio, ci ha donato un dono semplice in cui Egli è tutto impegnato nel dare tutto se stesso, e noi, se non lo accogliamo bene con amore, è terribile cadere nelle mani del Dio vivente, dice la Scrittura. Per cui, ecco, Egli rapacifica con il sangue della sua croce, cioè per mezzo di Lui, quanto è sulla terra e quanto è nei cieli. Quindi, questo sangue della croce, che ha in sé, quando il calice ricolma del sangue di Cristo, ricolma di tutto il suo amore, è il memoriale del suo amore, della sua vita, della sua passione, di quello che lui ha sofferto per darci quel calice in mano, cioè la passione, come è uscito il sangue da lui nella passione, quindi con la flagellazione, con gli sputi, con la coronazione di spine, con l'inchiodarlo sulla croce, con la lancia che lo ha trafitto, cioè tutto è memoriale della passione, quel calice che brilla nelle nostre mani, è il memoriale del suo amore, come che lui ci dica: ti consegno quello che per te io ho fatto, bevi il memoriale del mio amore. Dobbiamo ancora riscoprire l'Eucaristia, sapete, non la conosciamo. Proprio non sappiamo che cosa vuol dire celebrare l'Eucaristia. Dobbiamo ricominciare da capo il catechismo elementare sull'Eucaristia. La nostra chiesa all'epoca di Lercaro, quando ero un ragazzo, fece 10 anni di catechesi sulla Messa, per far entrare il popolo cristiano dentro il respiro dell'Eucaristia. Ma adesso, dopo 50 anni e più, ci vorranno ancora anni di catechesi sull'Eucaristia per farla penetrare in profondità nella coscienza e nei cuori e far sentire l'onore e la gioia di celebrarla, non il peso, l'amarezza, il fastidio di doverla celebrare e doverla condividere. Ecco, vi lascio con questo ricordo, nella speranza che il vostro cammino di cristiani, prima di tutto, perché non dovete mai dimenticare che siamo tutti cristiani, tutti quanti, no? Prima di essere quello che siamo nella Chiesa, siamo cristiani. Ed è la dignità massima, come già vi ho detto, quella che viene dal battesimo e dalla cresima. E poi di svolgere il vostro servizio con molta umiltà e pazienza, soprattutto con noi preti, va bene? Perché anche noi abbiamo spesso un'umanità molto umile e povera, cioè il Signore si è divertito a scegliere chi è debole e povero per farlo ministro. Voi non vi assiete perché siete più di noi. Va bene? Va bene. Grazie.